Riprendiamo con il penultimo intervento della giornata e abbiamo il piacere di avere ospite Carlo Petrini, notissimo a tutti, in analogia con gli altri relatori non entriamo troppo nelle loro biografie, però lui è fondatore di Slow Food, di Terra Madre, è stato definito dal Guardian uno dei 50 uomini in grado di salvare questo pianeta. È attivista da sempre con la sua vita, con le opere che fa, con le iniziative che persegue. In ultimo è stato presentato anche al Salone del Gusto di quest'anno il progetto dei 10.000 orti in Africa, di cui magari parleremo. E lo lascio aprire l'intervento sul tema di cui forse è il relatore più affine per suo DNA e per sua visione e vita, che cammina con ogni giorno col tema della terra.
Grazie per l'invito. Entrerò subito nell'argomento che mi è stato affidato da un titolo suggestivo: custodire la terra, coltivare il futuro. Per dire che vorrei affrontarlo da due punti di vista. Il primo, dalla presa d'atto che una delle componenti principali di situazione preoccupante della salute del nostro pianeta è determinato da una situazione di un sistema alimentare globale che negli ultimi 50 anni è, come dire, diventato un vero problema rispetto all'equilibrio della natura, un vero problema rispetto alla finitezza delle risorse, un vero problema rispetto anche alla ingiustizia planetaria di un mondo dove ancora ogni anno, questi sono i dati della FAO, abbiamo 3 milioni di massima parte bambini, di viventi che muoiono per fame. Il secondo aspetto che vorrei affrontare per coltivare il futuro è cominciare a ragionare su un paradigma economico che non funziona più e che esige da parte di tutti cambi radicali, non solo rispetto all'economia, ma rispetto agli stili di vita, agli approcci che noi dobbiamo avere con la comunità, alla salvaguardia del bene comune. Ed è questo secondo aspetto, quello cioè comportamentale, che ognuno di noi deve cominciare a introiettare, deve diventare parte viva, uno degli elementi distintivi di quello che amerei definire l'esigenza di un nuovo umanesimo. Noi abbiamo fame e bisogno di un nuovo umanesimo che ci riconduca a un'armonia con la nostra terra madre e con le altre persone, e dove al centro di tutto non ci sia sempre e comunque il profitto e solo il profitto, dove gli elementi valoriali distintivi principali sono la tua potenzialità di consumare, quanto spendi, quanto consumi, e quindi quanto collabori a questa macchina che, mettendo come elemento primigenio questo concetto, ci fa perdere la strada sulla nostra felicità, sulla nostra armonia con la natura e su quello che dovrebbe essere anche un rapporto armonico con la nostra terra madre. Ecco, allora parliamo del primo aspetto. Questo sistema alimentare sta distruggendo il pianeta. è un sistema alimentare criminale. Guardate che non uso questo termine per dare, ma perché? Perché gli effetti ai quali noi siamo spettatori di quello che sta avvenendo su questa faccia della terra hanno dei risultati impressionanti. E qui chiudo subito il capitolo che non vuole essere né polemico ma neanche elogiativo nel sottolineare come questo nostro paese abbia perso una straordinaria opportunità che era l'Expo per discutere di queste cose con questo approccio. Il focus dell'Expo è diventato quanta gente viene, quanti turisti abbiamo, quanto è importante per l'economia, quanto farà ripartire l'economia, ma noi non avevamo vinto l'Expo per questo. E l'opportunità è che queste cose sarebbero arrivate se noi avessimo usato altri sistemi. Per ipotesi, se noi avessimo fatto dell'Expo una grande agorà planetaria per discutere le tematiche dell'insostenibilità di questo sistema alimentare, della vergogna in cui noi oggi dobbiamo vivere nel XXI secolo, dove c'è i morti per fame, 3 milioni di morti per fame, la vergogna planetaria, perché la FAO ci dice che sarebbero sufficienti per estinguere la morte per fame, non la malnutrizione, già che la malnutrizione coinvolge 850 milioni di viventi. La malnutrizione, la scarsa nutrizione. E l'altra faccia della medaglia, che 1 miliardo e 600 milioni di viventi soffrono per malattie, per iperalimentazione. Quindi crescita esponenziale del diabete, obesità, malattie cardiovascolari perché mangiamo male, perché non abbiamo un rapporto armonico con il cibo. Ma quello che è quella vergogna più grande sono i 3 milioni di morti. E la FAO ci dice che questi 3 milioni di morti si potrebbero fermare con 34 miliardi di dollari. A me queste cifre fanno venire però in prima fila c'è uno che 34 miliardi di dollari capisce che esistono. Ma se volete capire perché esistono 34 miliardi di dollari, io vi do un altro dato. In questo momento, all'anno, la comunità mondiale spende 1.850 miliardi di dollari in armi e non trova 34 miliardi di dollari per estirpare la fame. Questo è il dato, questo è il dato. Ora, quindi, dico, l'opportunità dell'Expo di discutere questo sarebbe stata una cosa straordinaria, ma chi governa questa capacità di inserire queste tematiche? Non c'è ombra di dubbio, dovrebbe essere la politica e non, io tra l'altro come italiano mi auguro con tutto il cuore che possiamo almeno fare una figura decorosa, perché noi vogliamo bene al nostro paese, far brutta figura non mi sta bene. E quindi il mio approccio con l'Expo è un approccio critico per una perdita di opportunità nel dare un'anima a questo momento, e nello stesso tempo vorrei tanto che si possa fare tutto il possibile per uscirne non estremamente danneggiati. Quindi io chiudo questa cosa qui perché sarebbe troppo facile e io non voglio assolutamente entrare nella competizione del contro-Expo, anche perché trattando di cibo noi ci abbiamo un piede dentro, un piede fuori, va bene, e quindi vorrei proprio e mi auguro che qualcosa possa migliorare da questo punto di vista. Torniamo all'argomento. L'argomento è questo sistema alimentare che distrugge il pianeta. Guardate, vi porto solo 5 brevi elementi di riflessione che avvalorano questa tesi. Primo elemento. In ogni angolo del pianeta la Terra sta perdendo fertilità. Fertilità, che è una cosa preziosissima, va bene? Se voi avete l'opportunità di parlare con qualche vecchio contadino in qualsiasi angolo del pianeta e dire com'era la fertilità dei suoli 50, 60 e magari come te la raccontava tuo padre 100 anni fa, la risposta è uguale dappertutto. La terra sta diventando meno fertile. Voi sapete che alla prima metà dell'Ottocento l'inserimento in agricoltura come ausilio per la produzione della chimica, va bene, che ha avuto in Liebig, questo straordinario scienziato, il suo protagonista principale, bene, per un certo momento ha aiutato la terra a essere produttiva, più produttiva, ma come sempre il troppo, l'esagerare, fa passare dall'altra parte. Ragion per cui, non solo, e poi dopo guardate, io ho ancora nella memoria, nella mia langa, i contadini negli anni 60 quando invitavano a mettere un po' di prodotto chimico per aiutare la produzione, no? E allora gli dico, metti solo questo. E il contadino, ma mi ne metto due, ne metto due così. E nessuno gli spiegava che metterne due manciate era contribuire all'avvelenamento. La situazione è questa. Negli ultimi 20 anni in Italia sono stati usati più prodotti chimici in agricoltura dei 100 anni precedenti. È tutto detto. Questo cosa significa? La terra diventa tossicodipendente di questo e la gente continua a chiedere di più, a produrre di più. Quindi bisogna produrre di più e perdiamo la fertilità dei suoli. Da questo punto di vista, un'umanità che si appresta a perdere la fertilità dei suoli in un momento di implementazione demografica come è mai avvenuto nella storia dell'umanità, ricordo solo un dato. Quando io sono nato, sulla Terra eravamo 1,5 miliardi, va bene? E non sono nato nel 700, un miliardo e mezzo. A metà della mia vita eravamo 3,5 miliardi, adesso siamo 7,3 miliardi. I dati ci dicono che nel 2050 saremo 9 miliardi. Piccolo flash, la mia età è di 66enne. Se vado nel 1850, gli umani viventi nel 1850 erano appena 500 milioni. Dal 1850 al 1950 da 500 milioni a 1,5 miliardi. Dal 1950 ad oggi, 65 anni, da 1,5 miliardi, 7,3 miliardi. L'elemento distintivo sarà che nel 2050 i viventi numericamente saranno l'equivalente dei viventi di tutta la storia dell'umanità. È un discorso che dovrebbe cominciare a farci, eh? Nella mia langue dice fare venire i granaretta, ecco, questa è la realtà. E noi perdiamo la fertilità dei suoli. Primo elemento. Secondo elemento, l'acqua. Tra pochi decenni ci sarà un problema di acqua a livello planetario di proporzioni inimmaginabili e sarà la principale causa delle guerre a venire. Nel petrolio, l'acqua. Già oggi, se volete capire il conflitto Israele-Palestina, dovete vedere qual è la battaglia che fanno i coloni israeliani e i contadini palestinesi per appropriarsi dell'acqua del Giordano, che nell'iconografia classica è il fiume dove Gesù Cristo si è calato per ricevere il battesimo dal Battista. Oggi non si bagnerebbe neanche più i garretti perché non c'è più acqua, e quel poco che se la rubano. Il giorno che sul Tigre e sull'Eufrate a monte la Turchia metterà delle dighe, a valle ci saranno guerre. Ci sono già, senza bisogno di quello, ma aumenteranno. Ora, quasi l'80%, 78% dell'acqua è utilizzato in agricoltura. Del resto non vi stupisce, visto che il nostro corpo è costituito per l'85%, noi siamo per l'85% acqua. Cosa significa? Che l'acqua è fondamentale. Questa agricoltura intensiva che chiede sempre più acqua, e voi certamente vi sarà capitato di attraversare la pianura padana e vedere queste lance d'acqua su questi campi di mais, eccetera, senza avere rispetto, in alcuni casi proprio sprecata, tanto ce n'è, finché ce n'è utilizziamola, è arrivata al punto, quasi al punto terminale. Quindi è questo tipo di sistema agricolo che molto probabilmente deve incominciare a funzionare con un maggior parsimonia di uso dell'acqua di quello che abbiamo fatto, perché questo sarà un grandissimo problema. E non vi sto parlando della qualità. Io vengo dalla provincia di Cuneo e qui parlo in zona neutra perché siete valdostani, ecco. Però voi sapete che, lo sa il mio amico Enzo, che lui è un po' più buonferrino, ecco, che c'è sempre stato detto che quelli di Cuneo erano più stupidi di tutta la regione. E vi devo dire che questo per un po' mi ha fatto anche girare le scatole, ecco, perché si diceva che quelli di Cuneo erano così stupidi che tenevano le macchine con le luci accese di giorno. Adesso lo dobbiamo far per legge. Adesso lo dobbiamo far per legge, va bene? Ma, oddio, nello stesso tempo diceva, ma santo cielo, proprio stupid completamente. Abbiamo dato i Natali a Giovanni Giolitti, il primo presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Voglio dire. Poi mi dicono, ho la certezza che se cuneesi sono anche Briatore e la Sant'Anché, allora incomincio a dire forse... Però se c'è un motivo per cui non sono più stupido di tutto il Piemonte, e mi allargherei fuori anche dalla cinta d'aziaria del Piemonte, adesso ve lo spiego io. Nell'area tra Fossano, Savigliano, Racconigi c'è la più grande concentrazione di maiali di tutta Italia. Va bene? Maiali che servono a produrre il prestigioso prosciutto di Parma, di San Daniele, eccetera, eccetera. Cioè, noi li alleviamo, ci teniamo le deiezioni che inquinano la prima e la seconda falda acquifera, la domanda del mercato del Made in Italy è sempre più prosciutto e noi sempre più green, va bene? E nello stesso tempo quell'acqua lì, no. Allora fumo un patto, battigno il man alla fine perché sennò io rimango. Allora quell'acqua lì va a finire nel grande fiume, quell'acqua lì, va bene? Il grande fiume scorre verso il Mediterraneo, viene presa per bagnare i campi di mais che viene utilizzato per i nostri animali e per far la polenta, e quindi nel ciclo dell'alimentazione entra l'inquinamento e ci chiediamo perché alcune malattie sono in crescita. Perché noi mangiamo anche questi veleni. Noi, quando mangiamo, molto probabilmente inconsciamente introiettiamo questi veleni e diventano. Non abbiamo la capacità di distinguere che ci avveleniamo, per il semplice fatto che è ancora passato poco tempo dalla nostra miseria che ci portava quasi a morire di fame. Perché? Un secolo e mezzo fa in questo paese si moriva di pellagra e c'era la malora. Quindi, siccome oggi la medicina ha fatto tutto questo, voglio dire, i dazi da pagare è questo avvelenamento, ma l'avvelenamento c'è. L'acqua sarà il grande problema. Terzo elemento, in 100 anni abbiamo perso il 70% della biodiversità del pianeta. Così come ho fatto con gli aspetti demografici, vorrei che voi focalizzaste un attimo questa cosa qui, perché non riusciamo mica a capire che cosa è successo, se non ci capiamo bene. 70% di biodiversità del pianeta vuol dire centinaia di migliaia di specie genetiche di frutta, di verdura, di razze animali che c'erano alla fine del 1800, i primi del 1900 e che non ci sono più, sparite. E voi dite, ma è come possibile che è avvenuto tutto questo? Ritorniamo al paradigma produttivistico. Il paradigma produttivistico deve privilegiare le specie più forti. Per cui se tu non sei forte, possiamo perderti. E allora ecco che io non trovo più le pesche di vigna. Io devo dire non contribuivo molto economicamente perché saltavo i muretti per andarla a rubare da bambino. Però erano buonissime. E cosa hanno queste pesche? Che se tu li ammacchi così, prendono questa, che esteticamente non è bello. E allora lasciamo perdere le pesche di vigna, tanto arrivano le pesche dalla California che hanno un aspetto estetico benissimo, non sanno di niente e la specie genetica delle pesche di vigna scompare. Ricordo uno dei motivi che ha portato Slow Food a fare una grande battaglia, ed è la nostra prima missione, la diversità, la difesa della biodiversità. La prima missione di Slow Food è questa, perché rendiamoci conto di che cosa stiamo perdendo. Mi ricordo che un giorno tornando nelle mie langhe mi fermo in un'osteria dove facevano un'ottima peperonata, chiedo questa peperonata, l'assaggio non sapeva di niente. Dico, ma dove hai preso questi peperoni? Arrivano dall'Olanda, sono arrivati in idrocultura, sono tutti uguali, in una cassetta ce ne sta 30, né 29 né 31, eco design, perfetti, durano di più dei nostri, costano di meno. Peccato che non erano buoni, ma questa è un'altra questione. Però ecco, allora dico, ma scusate, siamo qui, e Enzo lo sa, a Isola d'Asti. C'è la specie genetica del peperone quadrato di Asti, no? E perché non c'è qui? Ah, ma i contadini non li coltivano più. Perché non li coltivano? Perché arrivano gli altri che costano di meno. Maledetta economia. Costano di meno, va bene? Allora io dico, ma nelle serre dove c'era il peperone quadrato qui di Asti, che cosa coltivano adesso i contadini? Ah, coltivano i bulbi di tulipano. E ridete, crispa, ridete. Questa è la realtà. Noi piemontesi per mangiare i peperoni con la bagna cauda facciamo arrivare i tir di peperoni dall'Olanda, consumiamo CO2 a manetta, poi prendiamo i tir, li riempiamo di bulbi di tulipano, li mandiamo ad Amsterdam, perché ad Asti neanche se glieli tiri dietro i bulbi di tulipano i cotunen, quindi andiamo là, altra CO2 e perdiamo la specie genetica del peperone quadrato di Asti. Nella penisola sorrentina c'era una mucca straordinaria, si chiamava mucca gerolese, e questa per secoli ha pasturato nella montagna di Sorrento, per secoli, va bene? Tant'è vero che quei monti si chiamano Monti Lattari. Con il latte di questa mucca si faceva il provolone del Monaco, una delle cose, io ho ancora avuto la fortuna di assaggiarlo, ma proprio delle cose più buone che c'era. Nel 1500 da Sorrento partivano delle barche piene di provoloni per rifornire la più grande capitale metropoli d'Europa, che non era né Parigi né Londra, era Napoli. Questa è la storia. Quando parliamo del patrimonio parliamo di questo, ecco. Bene, apro una parentesi. In questo nostro paese, Italia, gli allevatori per il latte prendono 30 centesimi al litro. Adesso siamo in una situazione per cui tutti felici, apriamo quest'Expo, una meraviglia, tutti Expo, ma gli allevatori prendono meno di 30 centesimi. Perché? Perché aprendo il latte, la produzione di latte all'est sta arrivando a 20 centesimi, stiamo chiudendo le stalle. Noi apriamo l'Expo nel momento in cui si chiudono le stalle. si chiudono i caseifici di Parmigiano Reggiano, perché pagare 30 centesimi al litro il latte? Io, guardate, io spero che un giorno o l'altro San Paolo possa mandare la lettera che ha mandato ai dentisti, tu la sai, certamente, ecco. Sapete, lettera di San Paolo ai dentisti, carissimi, punto. Vi dico, il giorno che San Paolo manderà quella lettera lì ai contadini, tanto per star nel tema, il giorno che San Paolo manderà quella lettera lì ai contadini, la nostra terra l'abbiamo salvata. Voglio essere molto sintetico, perché la terra, prima di tutti, la preservano loro, ed è una vergogna che in questo paese si paghi 30 centesimi il litro di latte, è una vergogna. Il latte va nella centrale, arriva nella centrale, viene levato il grasso viene utilizzato per fare l'industria dolciaria, i biscotti, va bene? Quel latte impoverito viene messo nei cartoni e venduto a un euro. Un euro. Che se voi avete bisogno di vitamine mangiate il cartone, perché lì dentro non c'è più niente. Siccome però si può rimediare aggiungendo l'omega 3, no? E allora con un po' di omega 3 gli facciamo un bel restyling, 1,60 euro. Il latte con restyling 1,60 euro. Vedo tante signore, ditemi se sto dicendo delle stupidaggini. Il latte con restyling 1,60 euro. Quello impoverito 1 euro, ai contadini 30 centesimi. Bene, torniamo a Sorrento. La gerolese, la mucca gerolese, produce 12 litri di latte al giorno. Fate il conto voi, 30 centesimi, ti tieni la mucca, gli devi dare da mangiare, la devi accudire, eccetera. 30. Allora cosa fanno i contadini, visto che non c'è la sensibilità, aggiungo, né dell'industria, né della società civile, né di quei maledetti soggetti che sono i consumatori, che io non voglio più sentire il nome consumatore, perché il nome consumatore deriva, pensate voi, dalla rivoluzione industriale. Consunzione, è un malato quello che consuma. Noi dobbiamo essere cittadini responsabili, non consumatori passivi, va bene? Questo il contadino non gliela fa, e allora cosa fa? Prende la frisona olandese, l'Olanda entra sempre, Crispas Olanda, frisona olandese, 40 litri di latte al giorno. Quindi la situazione è risolta per il contadino, non è risolta per niente, perché il latte della frisona olandese non fa il provolone del Monaco, che aveva bisogno dei grassi della gerolese. Ergo, abbiamo perso una razza animale, la mucca gerolese, e un prodotto come il formaggio, il provolone del Monaco. Questo miserere, se dovessimo analizzarlo a livello anche locale, se io stessi qua 3 giorni in Val d'Aosta ve le tiro fuori io, ma voi lo sapete anche che cosa avete perso qua, ma a livello planetario è impressionante. Tutto perché cosa? Bisogna produrre di più, bisogna che siano le razze più forti, bisogna che comunque renda di più, e tutto va a ramengo. E nel momento in cui va a ramengo, noi distruggiamo il nostro futuro. Perdere biodiversità è il più grande crimine che gli uomini possono fare, ed è il più grande atto di ingiustizia intergenerazionale. Noi, seduti nella nostra situazione e stiamo inermi alla perdita di biodiversità, siamo dei responsabili per i figli, i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché gli lasciamo un patrimonio immiserito. E ben sappiamo che cosa è significata la perdita di biodiversità, perché la storia della patata ce lo insegna. La patata arriva in Europa nella seconda metà del 500. Per 2 secoli non c'è verso di far mangiare la patata agli europei. Fior di scienziati si impegnano e dice: ma fatela in questo modo. Alla fine il più grande di tutti era un francese, si chiamava Parmentier. Vi dice qualcosa? Parmentier convince a utilizzare la patata. La patata entra nei menù, nei primi menù, nella seconda metà del 700. Per 200 anni era nei giardini come pianta esotica. arriva in maniera tale nell'alimentazione degli europei che in Irlanda diventano dipendenti della patata. Nel 1835 quell'unica specie genetica di patata piantata in Irlanda, come madre natura ci insegna che anche le patate, anche le specie genetiche muoiono, non solo noi, prende un virus, disastro, c'è più niente, carestia, 1 milione di morti per fame, 2 milioni di irlandesi che scappano e vanno negli Stati Uniti d'America. Dopodiché che cosa hanno fatto l'umanità? È andata laddove c'era il germoplasma della patata, nelle Ande peruane, dove c'erano 5.000 specie genetiche di patata, ne ha prese, ne ha portate e noi oggi mangiamo le patate. Ma però c'è un dato di fatto. Questo è avvenuto nel 1850. Oggi nelle Ande peruane la varietà di patate è di 800, da 5.000 che erano. 800. E tutto continua a dare questo segnale di impoverimento della biodiversità. E quando arriveranno le malattie, noi non avremo più, come dire, la dispensa da prendere i semi nuovi. E questo, per esempio, e parlo in una terra enologica che ha sofferto nella seconda metà dell'Ottocento, i primi del Novecento, la filossera. Se guardate, se non c'era la vite americana che non aveva la filossera e se non c'erano quella straordinaria umanità, io l'ho conosciuta ancora, di contadini delle nostre Langhe, del nostro Monferrato, che facevano gli innesti della parte esterna, quella delle nostre barbere, dei nostri Fraser, dei nostri Nebbioli, con la vite americana. Se non c'era quella vite americana lì, non ci sarebbe vino in nessuna parte d'Europa, in Italia. È la biodiversità che salva il mondo. Questo sistema non gliene interessa niente, perché tanto la questione è che bisogna privilegiare razze forti ed esteticamente belle. Vado veloce, quarto punto. Tanto adesso va più veloce di tutti. Il quarto punto lo sintetizzo in questo. Non si è mai parlato così tanto di gastronomia, va bene? Qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi parte del mondo, anche in Africa, ahimè, accendi la televisione e c'è qualcuno con la padella che delira. Non ne puoi più. Va bene? E non ci sono più i contadini. Lo sapete che non ci sono più i contadini. Italia, 1950, 50% della popolazione attiva contadina, oggi siamo 3%. Di questo 3%, più della metà ha più di 60 anni. Noi non mangeremo computer, neanche marketing. Neanche, no, avremo bisogno delle melanzane, di queste cose qui. Quindi uno dei paradigmi da mettere subito in evidenza e al quale deve entrare l'economia sensibile è che dobbiamo investire sulla terra, sui giovani che vogliono tornare alla terra, sull'agricoltura di prossimità, sull'economia locale, sul difendere coloro che praticano il biologico, e mettere mano anche al nostro portafoglio per fare in modo che questo vada avanti, perché questo è un obbligo che abbiamo nei confronti dei nostri figli. E qui la chiudo, perché il quinto elemento, che è la ciliegia, va bene, è questo, che fatto tutto questo, guardato tutto questo bel sistema e questo patatrac, noi siamo in presenza di un fenomeno che nella storia dell'umanità non è mai esistito in proporzioni così bibliche, scusa il termine, ma e qual è? Mai nella storia dell'umanità c'è stato così tanto spreco alimentare di proporzioni inimmaginabili. Sto parlando di milioni, milioni, milioni di tonnellate di cibo che noi buttiamo via nel momento in cui si muore per fame e nel momento. In questo momento stiamo producendo cibo per 12 miliardi di viventi, sulla Terra siamo 7 miliardi e 300 milioni, ergo il 40% di quello che produciamo lo buttiamo via, in vario modo, perché le forme di trasporto, di distribuzione, lo sapete che in provincia di Cuneo l'altro anno non abbiamo raccolto le pesche perché costava di più raccoglierle che venderle, e le abbiamo fatte marcire sulle piante. Ma lo sappiamo tutti assieme che siamo in una situazione disperata dell'agricoltura italiana, eppure va tutto bene, eppure questa enfasi, questa retorica che non ne posso più, che dell'Expo, del Made in Italy, tutti contenti, tutti gioiosi, e i contadini stanno, ma scusate il lessico, ma ogni tanto questo è l'elemento distintivo, questa è la cosa che mi crea no. C'è praticamente una insensibilità rispetto a questo stato di cose e rispetto a questa vergogna dello spreco che è veramente una cosa insostenibile, guardate. E qualsiasi forma di retorica che viene utilizzata, anche di questo benedetto Made in Italy, senza considerare che dal punto di vista alimentare il Made in Italy ci è garantito da migliaia, centinaia di migliaia di nostri fratelli che non sono italiani e che lo stanno tenendo in piedi. Perché se voi pensate che nelle mie langhe il Barolo lo fanno i piemontesi, è meglio che vi aggiornate, eh? 10.000 macedoni che vanno nelle vigne. Il parmigiano reggiano, simbolo del Made in Italy, a parte che sta soffrendo, va bene, se non ha 10.000 famiglie di indiani col turbante che vanno a mungere le vacche, i padani non vanno mica a mungere le vacche, eh? E qui in Val d'Aosta, giochiamo in casa. Chi fa? Chi va nelle malghe? Vanno gli valdostani, i valdostani vanno negli impianti di risalita, vanno negli alberghi, nelle malghe, trovi i magrebini, trovi i polacchi. Io vorrei dire una cosa, no, per piacere, vorrei dire una cosa. Questi sono nostri fratelli, questi sono contadini italiani, non mi interessa se non hanno le cose in regola, ma un paese come il nostro che è vissuto, va bene, di sofferenze, di milioni e milioni di italiani che sono andati all'estero perché qui non c'era e non ha la memoria per trattare questi nostri fratelli in maniera adeguata, e sento delle frasi che stridono con la nostra storia, io vi dico, non è un paese serio, un paese che non tiene la memoria, non è un paese serio, perché in quel mare dove oggi muoiono gli africani, un tempo morivano i nostri nonni. Il 6 di agosto del 1906 il Sirio affondava davanti a Cartagena, 420 morti, donne e bambini della provincia di Cuneo, Asti, Alessandria. Il 27 di ottobre del 1927 davanti a Rio de Janeiro la principessa Mafalda affondava, 550 morti, tutti piemontesi, tutti lombardi, veneti. Ma che memoria abbiamo che non abbiamo questa sensibilità e parliamo di Made in Italy senza sapere di un fatto che non ho voluto dire, perché quando io dico Barolo, parmigiano, anche qui Fontina, tanto quanto la svanghiamo, ma dovete sapere che chi va a raccogliere i pomodori vive una situazione di schiavitù. Di che cosa parliamo? Di l'Expo? Ma l'Expo deve parlare di questo, l'Expo deve cambiare sto stato di cose. Questo è l'elemento distintivo. Ecco, lo spreco è l'elemento più impressionante, la insensibilità verso il cibo. E allora passo velocemente alla seconda parte, dammi 5 minuti, eh? La seconda parte che è? Perché sennò sembra che sia tutto un miserere, poi dopo andiamo a cacco un magon che... Allora, lo spreco, vorrei dire una cosa. Stiamo vivendo e attraversando una crisi che nella storia del nostro paese non si è mai verificata nella storia recente, in maniera così forte. Io sono della teoria di tanti economisti che ritengono questa crisi una crisi entropica, vale a dire una crisi che è determinata da stili, modi di comportamento e di produzione che hanno permesso che le risorse per produrre siano molto di più di delle risorse prodotte. Provo a dirlo dal punto di vista alimentare. Io produco cibo, energia per la vita, melanzane, carote, patate. Questo vale 100 di energia. Se io per produrre questo 100 di energia ne consumo 400, va bene? E nei 400 ci metto anche lo spreco, perché poi lo spreco bisogna smaltirlo. Se io spendo 400, un anno, 10 anni, 20 anni, a un certo punto arriva la crisi entropica. Questo è l'elemento. Siamo in piena crisi entropica e dalla crisi entropica non si esce coi vecchi paradigmi. Torna a consumare, consumate che l'economia riparte. Si esce con paradigmi nuovi. Siate più morigerati, spendete il giusto, pensate a governare, difendete la nostra terra che sta perdendo le risorse. Levate lo spreco, non puntando solo il dito nei confronti della politica, ma puntandocelo addosso a noi. Noi siamo i primi artefici dello spreco, noi. Fatemi un piacere, stasera quando andate a casa date un bacio ai vostri bambini, perché questo lo dovete fare. Però, fatemi un piacere, apriamo, mi metto anch'io, i nostri frigoriferi. Guardate che tombe di famiglia che abbiamo in casa. Dei prezzemoli che sono lì da 20 giorni, che dice fai qualcosa, mettimi in un frullatore, non ne posso più. Vasetti di conserva che mettono un leggerissimo strato di muffo, piccolo, piccolo, piccolo. Poi dal frigo alla spazzatura. Basta. Il nuovo paradigma chiede rispetto del cibo, perché in questi ultimi 50 anni il cibo ha perso valore, è diventato merce, è commodity. Noi non domandiamo quanto vale un cibo, noi domandiamo sempre quanto costa. E la differenza tra prezzo e valore, ce lo insegna l'economia, è molto forte. Perché nel valore c'è il rispetto di chi l'ha coltivato, di chi l'ha trasformato, di chi l'ha venduto, di tutta la filiera. Lì c'è il valore. Il prezzo è un'altra cosa. Noi dobbiamo ridare valore. Io mi ricordo mio nonno, quando finiva di mangiare, automaticamente raccoglieva le briciole. Nel meridione d'Italia, quando il pane cadeva per terra, si prendeva e si baciava. Ma come abbiamo finito a essere ridotti in questo stato e a buttare via questa impressionante quantità di cibo? Ecco, io penso che è arrivato il tempo di lavorare su nuovi paradigmi. E il primo dei nuovi paradigmi è uno stile di vita più morigerato che ci porti a rispettare la qualità del cibo, ma anche la sua valorialità. E non dico questo per dire che inizia un tempo di sofferenza, perché questo tempo con questi paradigmi deve essere la nostra gioia, deve essere la nostra felicità, perché ci libererà da questa logica per cui io valgo per quello che consumo, da questa brama di accaparrare denaro e non dare il tempo alla nostra socialità, agli affetti, agli amori, alla poesia, alla terra, al paesaggio. Sarà un processo di rivoluzione gioiosa, liberazione. Ci leveremo da questo cappio. Voi lo sapete che ho avuto questa fortuna straordinaria di parlare per 35 minuti con il Papa. Enzo mi ha detto, ma ti rendi pa' conto, 35 minuti non li dedica neanche al Cardinale. Ecco. Beh, l'elemento che abbiamo parlato è solo questo, solo questo. Lui diceva che sua nonna, quando moriva, nel sudario non c'erano le tasche. Allora io gli ho ricordato di una ristoratrice delle Langhe che faceva cose buonissime, delle raviole meravigliose, non come quelle che fa Enzo, che sono buone, pensa a te. un monaco che fa raviole pibue che viene da Lange, è una cosa strana, eh? Una cosa strana, eh? Bene, tutti andavano là, questa teneva aperto solo a mezzogiorno, tutti andavano là, ma perché non tiene aperto la sera che guadagni di più, eccetera, eccetera. Risposta: non voglio essere la più ricca del Camposanto. Badate, voi sorridete, però io vi ho appena espresso un principio di economia, il principio del governo del limite, il principio che questa signora non è che non apriva la sera per non guadagnare, non apriva la sera perché magari faceva le composte, perché magari dedicava tempo alla famiglia, perché magari risolveva una sua identità e un suo rapporto anche con la nostra terra madre, che non era solo mediato dal denaro. Allora questo elemento secondo me deve portarci tutti quanti a iniziare e a percorrere questo processo rivoluzionario. Io vi dico una cosa, questa rivoluzione c'è già ed è in ogni parte del mondo. Questa ce l'ha insegnato terra madre. La più grande esperienza che io ho potuto vivere umanamente, ma anche il nostro movimento, non è stata né la nascita né lo sviluppo di Slow Food, è stata il consolidamento e l'allargamento e l'appiamento di questa rete di contadini, pescatori, nomadi, che ormai più di 170 paesi del mondo si identificano in questa rete e portano avanti nelle loro comunità processi di produzione virtuosa. E certo, non hanno la pila delle grandi multinazionali. Io l'ultima volta, pochi giorni fa, c'è stato un accorpamento della Kraft con un'altra grande azienda con miliardi di dollari e tutti entusiasti, sta nascendo un polo potentissimo. Ha mica capito? Si mettono assieme perché sono deboli, perché noi non moriremo mangiando Filadelfia, eh? Noi abbiamo bisogno dei formaggi locali, sta crescendo la produzione di formaggi locali in ogni parte del mondo, sta crescendo la produzione artigianale, la gente sta andando su questo e loro per debolezza devono mettersi assieme. Può darsi che io sbagli, ma fate bene attenzione che alla fine di tutto quello che sto dicendo, prendiamo il dato FAO. Ci sono 500 milioni di famiglie nel mondo che danno da mangiare a 85% dei viventi. Quindi a me me la possono raccontare finché vogliono delle multinazionali, ma sono quei 500 milioni di famiglie di agricoltura familiare che salva ancora l'Africa dalla miseria e dalla fame. Ed è per questo che noi abbiamo voluto aiutare i nostri giovani di Slow Food in Africa a realizzare questi 10.000 orti contro il land grabbing, contro il fatto che gli stanno portando via la terra i cinesi, gli Emirati Arabi. L'Africa sarà salvata dagli africani, da una nuova generazione di leader africani che hanno a cuore la terra. Questo è l'elemento distintivo. Ultima cosa, vi dicevo, nuovi paradigmi basati su questo elemento di sobrietà, di condivisione, di difesa della biodiversità, ma anche l'auspicio che la governance mondiale capisca una cosa. Questo ho avuto modo di dirlo, l'ho detto anche in assemblee importanti, ma prego tutti voi di lavorare perché si sensibilizzi questo. Guardate, non è un elemento irrilevante. Se noi vogliamo salvare questa umanità che lavora la terra, i veri custodi della terra sono innanzitutto i contadini. Dalle mie parti si diceva la terra le bassa. Noi dobbiamo rispettarli, noi dobbiamo volergli bene, noi dobbiamo aiutarli. Se noi vogliamo aiutare le nostre comunità contadine, dobbiamo fare due cose: rafforzare l'economia locale, mangiare prodotti locali, aiutare i contadini di prossimità, stabilire un rapporto umano di coesione sociale e difendere l'agricoltura locale. perché queste sono comunità. Ma a livello di governance internazionale qual è il grande problema? E con questo concludo. Il grandissimo problema si chiama libero mercato, che non è affatto libero, è una fuffa. Il libero mercato applicato all'agricoltura è un disastro. La governance internazionale deve cominciare a capire che se ha senso, non sempre, parlare di libero mercato per il manufatto, per il prodotto del manufatto, e a volte non ha neanche senso, perché io posso prendere un vestito che è stato realizzato schiavizzando dei bambini in altre parti del mondo, quindi questo qui non mi entusiasma proprio per niente. In campo agricolo questo è un disastro. Perché? Perché le nostre comunità che lavorano la terra sono sotto schiaffo di un libero mercato che in alcuni casi li mette fuori gioco. Se in questo momento sta entrando il latte dalla Bulgaria a 20 centesimi, io mi domando cosa devono fare i nostri contadini. Chiudono, non c'è santo. Ve ne dico un'altra. In Messico, dove è nato il mais, quindi dove è la biodiversità del mais, il 5% dei contadini messicani soffrono di fame. Badate che nella storia dell'umanità i contadini sono sempre stati poveri, ma qualcosa da mettere sotto i denti lo tirava sempre fuori. Siamo davanti a contadini che soffrono la fame. Perché? Perché il 37% del mais consumato dai messicani, che è la base dell'alimentazione messicana, 37% in virtù del libero mercato arriva dagli Stati Uniti, mais transgenico che costa di meno e che mette in ginocchio i contadini messicani che si trovano nella impossibilità di difendere il mais nativo e la biodiversità del mais nativo. Cosa deve fare uno Stato? Cosa deve fare una governance mondiale? Cosa deve fare l'economia? Ma tutelare queste nostre comunità. Non dico di passare, dico una cosa, al protezionismo, ma se noi non difendiamo questo, non creiamo un mercato in cui queste comunità siano in salvaguardia, e in virtù del libero mercato va tutto bene, ma noi tra breve tempo non solo non avremo più contadini, ma non avremo più neanche i nostri prodotti, perché ricordiamocelo bene, un giorno o l'altro i macedoni o apriranno loro le cantine in Langa, e io sono felicissimo, ho già visto un barolo che si chiama Jurjevic, a me piace da matto Jurjevic, ecco. O altrimenti torneranno in Macedonia, faranno coi soldi, faranno le loro aziende agricole, e noi stiamo qui col culo per terra che non c'è più nessuno che va a potare. Allora, chiudo nel titolo. Coltivare la terra è un elemento che deve essere tutelato e garantito nei confronti delle giovani generazioni che tornano alla terra. In questo noi disegniamo il nuovo futuro. Il nuovo futuro lo disegniamo se si ritorna alla terra, ma non per fare la vita grama dei nostri vecchi, per poter andare a vendere, quindi mercati locali diretti, bypassando l'intermediazione, perché oggi siamo in questa situazione. I contadini guadagnano niente, i cittadini pagano e in mezzo c'è chi taglia la torta più grande. No! Si sta bene al mondo se stiamo tutti bene. Io voglio che stiano bene i contadini, i produttori, i commercianti e i cittadini. Questo è un discorso di coesione sociale, questo è un discorso importante. Allora i mercati dove i contadini possono vendere, avere più remunerazione, conoscere i produttori, implementiamo queste forme qui. Questo è l'elemento nuovo, e io mi auguro che la comunità internazionale prenda a cuore questo superamento del libero mercato applicato all'agricoltura e trovi delle forme per garantire alle comunità della terra, di qualsiasi angolo della terra, per mantenere la propria la propria identità. Perché badate bene che quel grande profeta laico che era Pierpaolo Pasolini, quando nel 1968 scriveva: il giorno in cui questo nostro paese non avrà più i contadini e gli artigiani, non avrà più storia. Va bene? Noi stiamo andando a tappe forzate verso quell'appuntamento. Fermiamoci prima, per piacere, lavoriamo. Io sto vedendo anche nella nostra piccola università i giovani che vogliono tornare alla terra. Aiutiamoli, facciamo in modo che vincano questa sfida. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti: il ritorno alla terra, per amarla, per volerle bene, perché parte di noi, perché noi siamo terra. Noi siamo a Montose la testa, ma noi siamo terra, torniamo lì. E senza dubbio voler bene alla terra significa voler bene anche a noi stessi. E nello stesso tempo la cosa che mi piace di più, quando io sento, vado a leggere i testi antichi di tanti nostri poeti latini, la cosa che mi piace di più è quando loro parlano del respiro della vita. Sapete che cos'è il respiro della vita? Ah, io l'ho trovata fantastica. Il respiro della vita è il nostro metabolismo. Mangio, trasformo, mangio, digerisco, trasformo, consegno alla terra. L'atto più democratico del mondo. Chi non lo fa ha dei problemi. La terra mangia, trasforma e ci dà il cibo. Questo respiro ha una sua tempo. Farlo andare più veloce perché dobbiamo guadagnare più soldi, alla fine pagheremo un dazio peggiore. E noi negli ultimi anni abbiamo preteso di farlo andare più veloce nei confronti della terra, nei confronti degli animali, nei confronti delle piante, nei confronti dei fiumi, nei confronti del suolo, perché dovevamo fare soldi. Quindi mettigli la chimica, produci di più, diamogli gli ormoni, bel po' di ormoni agli animali, riempiamo da quando sono bambini piccolini pulcini di antibiotici. Siamo arrivati al punto che quegli antibiotici che diamo ai pulcini e alle galline, mangiandoli noi, ci rendono insensibili quando usiamo gli antibiotici, perché dobbiamo pomparli. Produciamo un vitello invece che in 12 mesi dagli degli ormoni che esca fuori in 10 mesi. Praticamente abbiamo stravolto il respiro della vita e pagheremo il dazio di questo, perché la terra ci ricambia. La cosa più bella che ho trovato del messaggio di Papa Francesco quando l'ha mandato all'Expo, non è farina del Papa, ma il Papa che è intelligente l'ha usato, quello che gli ha detto un contadino al Papa, gli ha detto: guarda, Dio perdona sempre, gli uomini qualche volta perdonano, la terra non perdona mai. Guardate, non avere amore per la nostra terra madre ci costringerà a pagare dei dazi grandissimi. E io vorrei che questa frase fosse scolpita nei nostri cuori. Ho chiesto ad esempio alla città di Genova di metterla all'ingresso, questa frase qui, perché Genova negli ultimi anni sta pagando un dazio, la terra gli fa pagare un dazio che non ha prezzo. Quindi io mi auguro, ecco, è arrivato il mio vate, quindi lo saluto, esatto, ecco, accomodati. Mi auguro che in tutta questa kermesse, in questi 6 mesi, che comunque saremo chiamati a discutere di questo, non si discuta solo di milioni di turismi, di soldi, di made in Italy, di aumento del PIL, di queste cose, ma si discuta anche di queste cose. Diamo un'anima anche a questi 6 mesi di Expo che ci aspettano.